Interlinea. Leggete tra le righe con noi.
Bentornati amici e amiche di Interlinea, oggi ritorno anche io finalmente, buon 2022, partiamo.
Ci sei mancata tantissimo.
Sì, anche voi mi siete mancati, ho avuto il Covid per chi, a chi interessa, è stato, non è stato traumatico, però comunque è stato brutto.
Vabbè che mezzo mondo l'ha avuto, quindi probabilmente...
Ma la variante Omicron è tremenda, proprio bastarda. Vabbè, allora, oggi parliamo sempre di bastardi in realtà,
sì,
perché parliamo
sì,
del consenso all'interno delle fiabe. Allora, che cosa vuol dire? Praticamente una mamma inglese che gestisce una società di consulenza di pubbliche relazioni si è resa conto che la Bella Addormentata non ha mai dato il consenso per essere stata baciata e svegliata dal principe.
Mm-hmm.
Cioè, quello che la storia racconta, secondo il parere di questa mamma inglese, è che la Bella Addormentata narra di un vero e proprio abuso sessuale e quindi in quanto tale la fiaba va bandita dalle scuole. Ovviamente questo, mm-hmm. Questa polemica è sorta nel momento del Me Too, che non so se sappiamo tutti che cos'è, quel... Vai Ele?
È stato il movimento che è stato più o meno nello stesso anno di Susan, che era il 2018 se non mi sbaglio,
sì,
in cui sono partiti i... dichiarazioni da parte di celebrità e un movimento di donne che hanno detto: è successo anche a me di essere stuprata, di aver subito violenza, infatti, per diciamo far vedere che è un fenomeno molto troppo comune.
Esatto. E quindi questa mamma inglese di nome Sarah Hall, dopo aver letto la fiaba sui libri di scuola di questo suo figlio, ha deciso di scrivere alla dirigenza scolastica dell'istituto frequentato dal bambino per chiedere di mettere al bando la nota favoletta. Mm-hmm. Ora, ovviamente questo ha generato un
che
casino.
Poi lei comunque ha chiesto di toglierlo per suo figlio di 6 anni,
mm-hmm.
cioè quindi per quelli di quell'età,
esatto.
Però ha suggerito che secondo lei poteva essere mantenuta sempre la Bella Addormentata per dei bambini un po' più grandi e si potesse fare un discorso attorno alla Bella Addormentata sul consenso.
Esatto. Ovviamente la proposta di questa madre ha generato una grande discussione in
un
merito
polverone.
All'ambito, esatto, un vero e proprio polverone in merito all'ambito non solo del consenso all'interno delle fiabe, ma proprio del paradosso del politicamente corretto. Si può parlare in questo caso di paradosso del politicamente corretto? Secondo molti sì. La frase classica è: sono fiabe, sono favole, sono racconti per bambini, non rompete
Lo sai che gli orsi non mangiano il porridge?
Esatto,
lo sai che le fiabe
non sono
la realtà?
In realtà, non è proprio così. E appunto, cioè secondo noi, almeno secondo me Elena, non è proprio così. E oggi, durante questo fantastico episodio, cercheremo di capire perché è importante secondo noi inserire il concetto del consenso all'interno delle fiabe.
Sì, magari anche non solo inserirlo modificando la fiaba, ma almeno, cioè come minimo, avere una conversazione attorno alla fiaba.
Sì, esatto, avere anche una discussione attorno alla fiaba, esatto.
Dato che chiaramente gli adulti riescono a leggerla criticamente,
esatto,
a capirne le sottigliezze, diciamo, le sottigliezze che possono esserci nella fiaba. Per i bambini magari è meglio fare un discorso particolare. Quindi, dopo questa fantastica introduzione di Gaia, io
grazie.
Direi che potremmo anche mandare la prima canzone.
Mm-hmm.
Ok, quindi godetevi, ascoltatori, CPR di Cupcake. Give it to me now.
Eccoci tornati. Allora, stavamo parlando del consenso all'interno delle fiabe, se effettivamente si può parlare o meno di paradosso del politicamente corretto, di deriva del politicamente corretto, se abbia senso o meno del fatto che il sex gate sta effettivamente piombando sul tema del racconto della favola per i bambini, cioè quanto è importante inserire il concetto di consenso all'interno delle favole.
Sì. Allora, è un discorso della Madonna che io non vedo l'ora di fare. Allora, secondo me, prima di tutto le polemiche, oh mio Dio, il politicamente corretto, vuoi cambiare i classici, vuoi cambiare le fiabe? No, secondo me storpiano il messaggio originale,
esatto.
Perché il messaggio originale è: la società è cresciuta, noi siamo cresciuti, le fiabe non sono mai state una cosa statica. Noi adesso, la cultura di ora è un po'... diciamo, è cambiata nel senso che siamo quasi troppo abituati alla letteratura scritta, alla letteratura che è un monolita, ma le fiabe sono sempre state orali, cambiavano con la storia, cambiavano con la cultura. Infatti l'originale di La Bella Addormentata è stata scritta da un italiano, Giambattista Basile,
e prevedeva uno stupro.
Infatti la fiaba si chiama Sole, Luna e Thalia e la principessa viene stuprata e rimane incinta da un re. Il re torna a casa, la moglie del re lo scopre e direi giustamente si incazza, però invece di incazzarsi con lui si incazza con lei.
Ovviamente.
Chiaro. E vabbè, alla fine il finale felice, il lieto fine è che il re sposa la ragazza che ha stuprato e hanno due gemelli.
Ecco, però poi da qui si va verso un'evoluzione che complice anche il fatto che poi la fiaba è stata riletta da Disney, che ovviamente è un colosso che si rivolge tanto anche al pubblico piccolo.
Sì, e prima anche dai fratelli Grimm.
È vero.
Quindi vediamo che anche la fiaba scritta è cambiata, si è evoluta, è diventata più per un pubblico di giovani, di bambini, per istruire.
Esatto.
Anche.
E questo in realtà è un processo che riguarda non solamente la fiaba in sé, ma riguarda proprio tutta la letteratura. Ci sono delle opere che continuano sempre ad essere lette, ma il bello della rilettura delle opere è che devono sempre essere anche adattate al contesto nel quale le si legge, che non vuol dire storpiarle e trarne degli insegnamenti che mai erano stati detti e pensati, ma vuol dire rileggerle in un'ottica diversa, che è anche quello che andrebbe fatto secondo me con le favole, che non vuol dire che adesso riscriviamo una Biancaneve o una, non so, Bella Addormentata nel Bosco.
Su Biancaneve dopo dirò delle cose.
Allora, una Bella Addormentata nel Bosco in cui il principe Filippo sta lì che si fa 3000 pensieri prima di dire oddio la bacio, non la bacio, che però magari vuol dire anche spiegare proprio al bambino e dire guarda, il principe Filippo ha fatto questa cosa, tu che cosa ne pensi? Cioè la principessa voleva il bacio, tu che cosa vorresti? Cioè insegnare il consenso, non magari per forza inserendolo fisicamente, cioè scrivendolo proprio all'interno della fiaba, però rileggendola, ponendo l'attenzione sul consenso dell'altra persona.
E secondo me quello che voleva dire la madre era: se non sei pronto ad avere una conversazione con il bambino sul consenso, sul perché non è giusto baciare una principessa o una ragazzina addormentata,
o anche un ragazzino, vale anche al contrario,
allora forse il bambino potrebbe non essere pronto per vedere un'azione del genere fatta dai buoni, perché secondo me anche quello è una polemica che si sente spesso, cioè ma ci sono il cattivo che vuole bollire in pentola il buono, cioè ci sono cose brutte nelle fiabe, sì, ma quando tu codifichi chiaramente l'azione cattiva al cattivo, cioè c'è una distanza, no?
Esatto,
tra le
esatto.
azioni dei buoni
il
che
fatto
sono
che
buone.
La faccia il cattivo ti fa già capire, ti fa già quantomeno riflettere e dire ok, questo la sta facendo questo determinato personaggio che io so essere
per fare
negativo,
del male a un'altra persona.
Esatto, quindi non è un comportamento che io tenderò ad emulare. Se invece lo fa il principe Filippo, che poi viene letto come l'eroe che effettivamente salva la principessa che era stata punta da un fuso, ovviamente questo diventa è un'azione positiva, un'azione buona, perché porta al positivo finale della vicenda.
Esatto.
Poi c'è una frase interessante che avevo letto sotto un articolo cioè che appunto parlava del caso di Sarah Hall. C'è una frase interessante, frase classica che leggevo, era non toccate le fiabe, non toccate i bambini.
Sì, anche io non l'ho vista molto.
Ma allora, non toccate le fiabe. Le fiabe, proprio come i miti mille anni fa, nascono per accompagnare la vita degli uomini, cioè nascono come specchio effettivo dell'esistenza. I miti, come ha detto Elena, si sono evoluti con la società, allo stesso modo le fiabe. Quindi che senso ha dire non toccate le fiabe, non toccate i bambini? Cos'è questa intoccabilità generale che c'è nei confronti dei racconti dei bambini?
Ma secondo me in realtà la cosa dei bambini è proprio il fischio che viene usato ogni volta che vuoi fare una qualsiasi riflessione su argomenti che di solito vengono associati al politicamente corretto, del tipo magari dovrebbero esserci più personaggi gay o LGBT in generale
come
nei
lo
cartoni.
Scandalo di Frozen. No. Sì.
Non toccatemi i bambini.
Cosa vuol dire? Non li tocco.
Cosa?
Non tocco
la società adesso
si sta evolvendo, esatto.
Accetta di più relazioni LGBT, le relazioni LGBT esistono nella società, quindi come vedi due orchi che si baciano, due topi che si baciano, un uomo e una donna che si baciano, non vedo il problema di vedere due principesse che si baciano in una fiaba per bambini. Dopo aver chiesto il consenso,
esatto,
perché
sempre.
Anche questo in realtà si sta un po' evolvendo all'interno della Disney. Alla fine la Bella Addormentata e Biancaneve, di cui
poi dirai
Biancaneve, sono molto molto vecchi come film della Disney. In quelli più recenti mi viene in mente Frozen.
Mm-hmm.
Se non mi sbaglio, alla fine del primo film Kristoff vuole baciare Anna e il consenso non è che deve essere: ciao,
ti posso baciare?
Posso baciarti in questo momento? Ti andrebbe se io avvicinassi le mie labbra alle tue? Cioè, no, è una cosa molto più naturale.
Esatto, che questo permette anche di insegnare anche la differenza tra consenso esplicito e consenso implicito, mm-hmm. che è molto importante, perché tante volte il consenso implicito sfocia nel ma non mi ha detto di fermarmi.
Non
è consenso, ok? Cioè,
esatto.
Impariamo questa cosa. Quindi, cioè, inserirlo nelle fiabe, anche magari in maniera velata, permette poi a livello subconscio del bambino di riuscire ad integrare, ad interiorizzare questi concetti che sono importantissimi, perché sennò poi nascono dei disagiati come quelli del ma non mi ha detto di fermarmi. No,
esatto.
Fermati.
Esatto. E sì, infatti, ad esempio, appunto, alla fine di Frozen, Kristoff vuole baciare Anna, solo che è molto timido e le dice possiamo, no, aspetta, e lei lo bacia.
Esatto.
Cioè, è una cosa molto carina, nel senso.
Sì, 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 anche molto reale, secondo me.
Esatto, e non è che deve essere la lezione consenso 1.0 per principianti,
esatto.
Nel senso. È una cosa naturale il consenso.
Esatto.
E secondo me, invece, pensare che sia naturale il contrario, quindi
non
baciare la
principessa
scena. Che sta dormendo, o che il principe pensa sia morta, come in Biancaneve, dai, ne parlo adesso perché sennò
Vai.
Mi esce solo
Spill
l'insulto di Biancaneve. Praticamente, se pensi a la Bella Addormentata,
ok.
Allora, frase che esce malissimo. Secondo me, in La Bella Addormentata, il contesto ci dà il consenso. Ce lo
okay.
fa pensare. Perché
principe
Aurora
Filippo ed Aurora si conoscevano.
Si conoscevano, si erano innamorati. Lei voleva presentarlo alle sue fatine con cui cresceva. Lui voleva presentarlo ai genitori, volevano sposarsi. Poi entrambi scoprono che non possono sposarsi per gli inganni di Maleficent, bla bla bla. E quando Aurora cade nel sonno di 100 anni e viene protetta, cioè nel senso Maleficent mette i rovi attorno...
Malefica, sì.
Malefica, ecco. Il principe sa di doverla svegliare con un bacio e quindi prende la spada, sconfigge Malefica che è diventata un drago, bla bla bla, e poi la bacia per svegliarla.
Esatto.
Comunque loro due erano già innamorati.
Sì.
Quindi è vero, il momento non è molto bello, direi che sta dormendo lui la bacia, però insomma, secondo me quello che ci sta attorno ci fa un po'...
Sì, secondo me, esatto, poi questo potrebbe essere un buono spunto di riflessione per dire anche comunque nelle coppie, quindi due persone che stanno insieme, anche lì ci deve sempre essere consenso.
Esatto, perché... Io ho cercato Mr. Istat 2014, mm-hmm. l'ho fatto apposta per questo. Il 62.7% degli stupri è stato commesso da un partner o
ecco.
ex partner. E la statistica, dov'è la statistica? Vabbè, più del 90% delle volte quando è fatto da un partner non viene
considerato stupro, è vero.
Esatto,
cioè socialmente non è...
Non,
sì, sì, sì,
non
sì.
lo denunciano.
Assolutamente.
Quindi... Anche quello è molto importante, cioè non è perché si amano o...
Che allora è tutto giustificato, certo.
O sono sposati, che allora va bene.
Esatto.
Assolutamente no. Però direi che adesso abbiamo fatto un po' di... abbiamo un po' divagato su questo, quindi direi andiamo alla prossima canzone.
Okay.
E dopo io faccio un dissing della Madonna su Biancaneve.
Vai.
Allora, questa è Sol Crestango.
Ed eccoci tornati. Quanto stai diventando brava?
Grazie.
Troppo.
Grazie. Sono diventata molto smooth.
Esatto.
Abbassare e alzare i volumi.
Va bene, allora Elena, spill the tea su Biancaneve.
Allora, perché la polemica iniziale nel 2018 è partita dalla Bella Addormentata.
Ok.
Ma secondo me la fiaba, cioè, davvero inquietante anche per la versione di Disney è Biancaneve. Perché mentre in La Bella Addormentata il principe sa che lei è addormentata e sa che la deve svegliare col bacio.
Ok.
Cioè,
sì, comunque quello devi fare.
Quello deve fare. In Biancaneve, Biancaneve ha mangiato la mela, quindi è addormentata in un sonno che sembra la morte. E solo in realtà la regina malvagia sa che il bacio la può svegliare. Lei pensava, dato che pensano che sia morta, i nani la seppelliscono, buono, esatto. Nessuno la bacerà mai. Invece i nani la...
mettono in una teca di vetro.
Esatto.
Come centro tavola per Giorgio Armani. Bellissimo.
Esatto. Il principe un giorno sta facendo la passeggiata nella foresta. Si erano già incontrati, però non era stato questo grande
niente di che,
okay. Così la vede, è molto triste, quindi apre la sua bara, pensa che sia morta e bacia il suo cadavere, raga.
Okay. Poi, si chiama necrofilia questa cosa, eh?
Esatto, cioè, poi lei si sveglia, tutti contenti e si sposano, ma...
Anche qui però, vedi com'è sempre il fatto che a seguito di un'azione, cioè di un abuso di questo tipo, poi molte volte il tutto venga colmato dal sì, però poi si sono sposati. Che in realtà è tantissimo un retaggio culturale, perché anche succede veramente in tanti eventi effettivamente capitati, effettivamente reali.
Beh, chiaramente solo fino a, se non voglio dire,
sì,
una
pochissimo
cagata storica,
fino
anni
a pochissimo 70 tempo fa
c'era il matrimonio riparatore.
Sì, esatto, esatto.
Cioè,
sì, sì, sì.
Il matrimonio riparatore. Quindi, cioè, chiaramente oggi noi possiamo leggere e vedere Biancaneve con una certa distanza culturale.
Sì, ma è una distanza culturale che comunque va insegnata, cioè non è
esatto,
scontata.
Esatto, e quindi noi possiamo dire, beh, chiaramente la fiaba non deve rappresentare la realtà, ma troppe volte la fiaba rappresenta la realtà, troppe volte anche quando due persone si amano, quando sono sposate, c'è un abuso, non si chiede il consenso, c'è lo stupro che il consenso viene considerato implicito perché ci
perché
amiamo,
siamo
perché
sposati,
siamo
perché
sposati
siamo insieme.
No,
esatto.
No, non può essere così. E dato che è così normale questa cosa, dato che succede troppe volte che una donna che sta dormendo sia abusata, adesso mi viene il caso famosissimo di Chanel Miller.
Non ho presente.
È stato, secondo me, uno dei primi che ha fatto partire il Me Too.
Ok.
Quello del ragazzo universitario a Stanford. Che aveva stuprato questa Jane Doe, perché all'inizio era rimasta anonima, mentre lei era ubriaca fradicia, quindi era praticamente addormentata.
Ok.
E lei era stata salvata da due ciclisti svedesi, non so se ti ricordi il caso.
Ah sì, ok.
Esatto. E lei ha pubblicato, adesso anche qua non voglio dire una cagata, 2 o 3 anni fa, un libro in cui racconta la sua esperienza, si toglie l'anonimato, ed è un libro davvero bellissimo, si chiama No My Name, appunto, di Chanel Miller. E quindi, cioè, queste cose succedono, e dire no alla fiaba, no alla fiaba, non toccate,
non toccate
i bambini, è mettere parocchi alla cultura che comunque
e poi
rimane oggi.
Esatto, e poi soprattutto è anche, secondo me, cioè, tirarsi la zappa sui piedi da soli, perché voglio dire, cioè, quale svantaggio ci può essere da un bambino o da una bambina che sanno qual è il loro diritto, cioè che sanno poter dire io non voglio questa cosa, no, non mi va bene questa cosa, oppure sì, cioè vuol dire anche rendere i bambini, e poi che ovviamente saranno gli adolescenti di domani e gli adulti di dopodomani, renderli più consapevoli del proprio corpo, dei propri diritti, del proprio ruolo e anche più in grado di esprimersi.
Chiaro, perché se gli insegni subito, quando qualcuno fa qualcosa che non ti piace, gli devi dire di no.
Di no, esatto.
Chiunque sia.
Sì, sì,
chiaramente,
sì.
Per un bambino non si tratta ancora del partner, ma purtroppo molte volte si tratta di un familiare. Cioè, è importante fare una cosa del genere.
Certo.
E pensare, no, ma no, mettersi paraocchi, no, ma è la fiaba, no, ma ci sono gli orsi che mangiano il porridge, perché bisogna mettere il consenso, il politically correct dentro.
Perché è un come Cappuccetto Rosso ti insegna a non accettare il cibo dagli sconosciuti e a non parlare con gli sconosciuti.
Esatto.
Inserire il consenso ti insegna a dire sì, voglio questa cosa, no, non voglio questa cosa. Cioè, le fiabe, ma così come i miti, servono ad educare delle persone che non hanno in questo momento, nel momento in cui sentono la fiaba, la capacità di capire il concetto nudo e crudo, e quindi se lo devono sentir raccontare di modo che possano capire allegoricamente quello che si intende. Perché abbiamo inserito nelle fiabe il non parlare con gli sconosciuti, non accettare le caramelle dal tizio della stazione, ma non inseriamo impara a dire di no quando una cosa non la vuoi fare? Oppure non inseriamo il, perché in questo caso le principesse non avevano avuto la possibilità di dire di no, non inseriamo il, ma io sto facendo una cosa e ho ricevuto il permesso di fare questa cosa? O semplicemente perché in questo momento sono in una posizione di vantaggio, sto sfruttando il mio vantaggio in maniera impropria? Cioè è un concetto importantissimo che deve essere inserito nelle fiabe. E non è corretto secondo me parlare di deriva. Allora, a parte che secondo me sta roba della deriva del politicamente corretto è una stronzata, ma questo è un discorso che è troppo impegnativo.
Leggetevi il segmento che ha fatto Zero Calcare per Internazionale sulla dittatura del politicamente corretto, che secondo me in modo molto conciso e divertente narra, diciamo, la falsa, appunto, dittatura del politicamente corretto, che in realtà è un po' una dittatura,
esatto,
immaginaria.
La famosa frase del ma non si può più dire niente. No, non è che non si può più dire niente, è che devi imparare quello che si può dire.
Esatto, esatto. E rispetto a Biancaneve, infatti, c'era stata anche nel 2021, proprio l'anno scorso.
Recentissimo.
Praticamente in California hanno riaperto un Disneyland con una nuova attrazione che era un una ride, adesso non mi ricordo come si dice in italiano, chiaramente.
Una montagna russa?
Sì, ma di quelle, cioè in realtà che passano...
Ah, tipo il bruco di Gardan, quello che passa per le...
Esatto,
okay.
Esatto, che era decorata a tema di Biancaneve, quindi una delle scenette che ti vedevi con i personaggi attorno era il famoso bacio.
Ok.
E la dittatura del politicamente corretto è stata due donne che hanno scritto una recensione e hanno detto: ma secondo me potevano reimmaginarsela la scena.
Ok.
E da lì...
Casino.
Da quel commento che è partito il... Oh mio Dio, la dittatura. Io quando ero bambina l'ho letta la storia, ma ora so il consenso e non sono uno stupratore. Ok.
A parte che nel senso che molte volte appunto uno dice io so che cos'è il consenso e poi se ne esce con frasi del tipo vabbè ma non mi ha detto no, non è consenso.
Anche
quindi
questo è verissimo.
Questa cosa del poi sono cresciuto, ho capito che cos'è, sì, forse sì, ma forse anche no, nel senso che comunque non c'è, secondo me non viene mai fatta troppa cultura, troppa educazione in questo ambito, ed è per questo che è importante farlo da subito, perché tu la butti lì il concetto al bambino e poi lui piano piano cresce sempre di più e sempre di più riesce a comprendere meglio che cosa si intende. Mm-hmm. Cioè non è che bisogna fare delle lezioni ai bambini e stravolgere completamente le fiabe e non lo so, cioè io non so poi di cosa abbia paura la gente che dice non toccate le fiabe, vabbè, basta.
Mi ricorda questo anche una polemica che c'era stata, che... Ok, questo chiaramente non è relativo alle fiabe, ma secondo me è comunque relativo alla letteratura, mm-hmm, e ai commenti del genere, cioè che c'erano state, se non mi sbaglio, negli Stati Uniti, una richiesta di togliere libri come l'Odissea e altri classici dal curriculum per, se non mi sbaglio... non mi ricordo se tipo alle scuole medie o i primi anni del liceo.
Mm-hmm.
E anche quello aveva per sessismo e razzismo.
Okay.
E secondo me quello aveva fatto partire una conversazione. Cioè, chiaramente agli estremi ci sono sempre il no, c'è il razzismo nel libro, allora non possiamo parlarne. E vaffanculo, sei politicamente corretto, non toccarmi i libri e i classici.
Esatto.
Ok, quindi gli estremi direi non guardiamoli perché non usano il loro raziocinio. Io sono, diciamo, nel mezzo che magari togliere alcuni di questi libri per mettere altre culture all'interno del curriculum può essere sensato, ma anche, ad esempio, l'Odissea, Ulisse, noi l'abbiamo sempre letta, tradotta da uomini, C'è stata una fantastica traduzione adesso, anche qua, non voglio dire assolutamente cagate, se non mi sbaglio, da Mary Oliver, che è una poetessa famosissima,
okay,
che ha riguardato l'originale Odissea e ha detto: questi uomini l'hanno tradotta con un occhio sessista.
Ok.
Cose che magari nell'originale erano aperte a interpretazione, ad esempio ancelli, che sono state tradotte come puttane,
okay,
cose di questo genere. Mary Oliver le traduce in un altro modo, quindi anche secondo me questo può essere interessante nel discorso della letteratura e del politicamente corretto. Cioè, noi con che sguardo stiamo guardando l'opera?
Okay.
C'è magari un altro sguardo che non abbiamo considerato, magari lo sguardo di una donna, delle donne nella storia che sono state magari anche cancellate? E secondo me si può ricollegare anche al fatto che molte delle principesse nelle storie sono passive, sono oggetti passivi.
Sì, 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 sì.
E quindi ridare in mano alla principessa il suo, la sua storia, perché alla fine è la storia di Biancaneve, è la storia della Bella Addormentata.
Ma infatti è quello che si fa nei remake, tipo Biancaneve, esatto, il cacciatore, che è stato un film, mi pare sempre girato da un uomo, però in questo caso, cioè nel film Biancaneve il cacciatore, è Biancaneve che poi sconfigge la, sì, la regina. Quindi in realtà, ma questo è anche proprio dimostrazione di come ci si stia fortunatamente evolvendo e ci si stia... Mm-hmm. Cioè, si stia andando oltre, effettivamente si tende a ridare il potere alle principesse che, come diceva Elena, sono le protagoniste. Per il discorso che hai fatto tu invece su togliamo l'Odissea, così
togliamo altri classici,
allora secondo me rimane sempre valido quello che ho detto all'inizio della puntata, cioè che alcune opere sono effettivamente dei classici, quindi continuano ad essere lette, ma bisogna sempre andare a dare un occhio diverso a seconda del contesto storico in cui sono state scritte e nel quale si sta leggendo. Mm-hmm. Poi sul fatto che, ad esempio, non so, io mi ricordo al liceo, quando ho studiato il razzismo dell'America degli anni 20, mi è stato proposto Il Grande Gatsby, che di Francis Scott Fitzgerald. Per studiare, no, ho sbagliato, Il Mito del Self-Made Man, ho sbagliato.
Ah, okay.
Sì, no, vabbè, niente, effettivamente dicevo Grande Gatsby. No, per studiare Il Mito del Self-Made Man, che uh-huh, effettivamente ha senso, perché Gatsby è un uomo che si forma totalmente da solo, crea di fatto un impero, e poi vabbè c'è tutta la storia con Daisy, eccetera, eccetera. Tra l'altro, se volete ascoltare una puntata interessante sulla storia di Gatsby e di Daisy, andatevi ad ascoltare la puntata della scorsa stagione per uscita per la data di San Valentino. Comunque, a parte questo,
wow,
sì, mi ricordo tutto. A parte questo, secondo me, ecco, in questo caso si poteva, accanto al Grande Gatsby, che comunque è un classico, andare a prendere magari altri libri, sempre comunque ambientati nel contesto dell'America degli anni 20, che non avevano magari come protagonista un uomo bianco, un uomo con una buona disponibilità economica, per il quale è sicuramente più facile abbracciare il mito del self-made man, ma magari prendere altri libri che avevano come protagonista, non so, un uomo di colore, per il quale ovviamente gli anni 20 erano un periodo
molto diverso,
delicatissimo, esatto. Però poteva sicuramente essere, cioè avrebbe potuto sicuramente essere una scelta più interessante. Quindi secondo me la chiave, come hai detto tu Elena, è accostare, cioè non, esatto, partire dicendo togliamo i classici, neanche l'altra mano del non mi toccate i classici,
possiamo,
perché i classici
non possiamo
sono classici,
cambiare assolutamente nulla nella cultura,
esatto,
nella letteratura,
ma trovare un punto d'incontro.
Mm-hmm, esatto, e secondo me quello che hai detto è importante anche per, nel senso, la retorica dello sguardo. Cioè chiaramente tu quando guardi lo sguardo della fiaba scritta e poi evoluta da principalmente uomini, hai un certo sguardo, e secondo me aprirsi a fiabe, a riscritture di donne anche, per le principesse o di altre minoranze, ha molto valore. Infatti, ad esempio, sì, devo menzionare Angela Carter, se no mi viene un infarto, che ha riscritto le fiabe, chiaramente le sue non sono per bambini, o le famosissime, che lo vedi in ogni libreria, le storie della Buonanotte per le bambine ribelli.
Sì, 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 sì.
Ovunque. Cioè, chiaramente si vuole vedere un nuovo sguardo su questi classici. E restare col monolite del no, il classico, quindi non lo si può toccare, è secondo me molto retro.
È molto atemporale, cioè alla fine secondo me questo poi è un discorso che si può applicare benissimo al corso di studi che stiamo facendo noi, cioè in concreto studiare, non so, a memoria la Gerusalemme liberata, così in maniera atemporale,
opera buttata lì a caso
non vuol dire niente. Invece studiarla e ricontestualizzarla, che non vuol dire stravolgere, è quello che effettivamente dà il senso allo studiare lettere in questo momento. Esatto. Ma non soltanto in questo momento, ma sempre.
Sì, sono.
Che è lo stesso senso del che cosa mi serve studiare le tragedie greche. A niente se le leggi per quello, cioè se le leggi tanto per leggerle. Ti serve molto se effettivamente le ricontestualizzi e trai dei messaggi che sono comunque universali.
Esatto. Quindi direi ora mandiamo la canzone e dopo diamo i nostri ultimi pensierini sull'argomento. Questa è Guns for Hire di Woodkid.
Ma che canzone è? Stavi andando così bene, poi hai dovuto mandare tutto in caciara con l'ultima.
Vuoi che ti dica davvero da cosa deriva questa canzone?
No, già lo saprò. Aspetta, che cos'è quella cosa che menzioni sempre? Dai, dillo.
È di Arcane, la serie Netflix tratta da League of Legends.
Ecco, League of Legends, lo sapevo, ma c'è sempre. Mamma mia.
Dopo questo... Ma secondo me è una canzone molto bella, davvero, non ti piace?
Poi era un po' tragica. Cioè, vabbè, che stiamo parlando. Molto no, ok, vabbè, ci stava.
Vabbè, prima ho messo CPR, che era proprio.
Quella era bellina.
Bellina, ma poco in tema sulla puntata, insomma.
Vabbè. Non è che si può. Non tutte le ciambelle escono col buco.
Esatto, esatto. E quindi, ora che torniamo per giusto le ultime osservazioni sulla puntata. Io ho un'ultima osservazione stupidissima su Biancaneve, perché secondo me in Biancaneve hai due personaggi maschili e con uno ha senso che la fiaba finisca, con l'altro no. Cioè, che sia alla fine il marito di Biancaneve. Cioè, il cacciatore che vede Biancaneve si rifiuta di ucciderla, che è il suo ordine, le dice di scappare, prende il cuore di un cervo, lo va a portare alla regina, rischiando la morte, perché alla fine se la regina lo scopre poi la ammazza. E invece il principe, che l'ha visto una volta, e poi bacia il suo cadavere. Finto cadavere. Cioè, secondo me, ce l'hai lì il cacciatore con cui reimmaginarti la fiaba. Usalo.
Certo.
Insomma, dato che comunque, come abbiamo detto nella puntata, adesso che facciamo un po' il riepilogo di tutto ciò che abbiamo detto, che riscrivere e rimodellare le fiabe è nella loro natura, nella loro definizione di fiaba, non vedo perché non si possa
non si possa fare, o comunque quantomeno non si possa, se proprio si vuole mantenere la fiaba originale, tra virgolette, perché quella della Disney non è l'originale. Esatto. Ma non lo è neanche, ad esempio, con Cenerentola. Cioè, sono tutte fiabe che vengono riscritte da Disney.
E purtroppo ogni volta che vai a vedere l'originale è
sempre
tipo
peggio, mamma mia. Esatto. E non vedo perché non si possa quantomeno intavolare un discorso. Cioè, questo mi sembra proprio il minimo. Le fiabe servono a questo, servono a far riflettere.
Esatto. E poi se qualcuno la riscrive, e se qualcuno chiede che magari al figlio di 6 anni non la facciano leggere, magari quando è più grande però sì, così gli fai un discorso. Cioè, non è che ti sta distruggendo il mondo, non è che sta cadendo l'asteroide sulla Terra. Cioè, nel senso, comunque, una riscrittura puoi benissimo non leggerla.
Esatto.
E alla fine fare un discorso all'interno di una scuola, perché è stato chiesto, non uccide nessuno, non è che ti sta stravolgendo la vita e l'universo. Sì, può solo fare del bene al bambino che impara di più e impara meglio questioni molto importanti.
Esatto, però questo secondo me, Elena, è tanto il discorso del ma io alla tua età l'ho letto e non mi è successo niente. Ma io alla tua età queste cose le ho sempre fatte e nessuno mi ha mai detto nulla. Ma anch'io sono triste, lo siamo tutti.
È l'adolescenza.
No, cioè, smettiamola con queste legittimazioni inutili che poi non portano veramente a niente.
Concordo.
Cioè, evolviamoci e in senso, si spera, positivo, ecco. Non, cioè, secondo me questo è proprio uno sforzarsi di rimanere sempre fermi al punto fisso, convinti che come ha funzionato per me funzionerà anche per gli altri, che comunque, spoiler, non ha funzionato.
Esatto,
visto
non ha
come
funzionato
ci stiamo,
proprio per niente.
Vista
com'è
la situazione, direi che non, adoro non funziona.
Adoro che le nostre conversazioni in puntata alla fine vanno
sempre sulle,
tutte
esatto.
le strade portano a insultare i boomer.
Esatto. No, non insultare, è una critica costruttiva.
Esatto, esatto. Come facciamo critica costruttiva delle fiabe, tranne di Biancaneve. Biancaneve la insulto malissimo.
È abbastanza cruda. Tra l'altro, sai che ieri ho letto, questo non c'entra, ho letto la versione dei fratelli Grimm di Cenerentola, le sorellastre per fare in modo che la scarpa gli entrasse si tagliano un pezzo sì. di tallone.
Nice.
Carino.
Nice, very nice. Beh, quindi direi che siamo giunte a fine puntata. Se
esatto.
vuoi fare dei saluti, anzi no, prima ti chiedo una cosa che
Vai.
L'abbiamo detta all'inizio della puntata scorsa. Mi ero detta, ah, gliela chiedo all'inizio puntata, Gaia, e poi chiaramente mi sono dimenticata.
Vai, vai.
Cioè, se hai dei propositi di lettura o relativi alla lettura per quest'anno.
Allora, domanda interessante. Io di solito ogni anno partivo con una bellissima lista di propositi. Quest'anno non me la sono fatta.
Anche io non l'ho fatta.
Non l'ho fatta. Ho deciso semplicemente che proverò a dare il mio meglio. Fine, questo è il mio unico proposito. Sicuramente sono partita bene perché, vabbè, ovviamente avendo fatto la quarantena, ho letto tutto il nuovo libro di Donato Carrisi, perché Donato Carrisi... Io spero che un giorno tu sentirai la radio, io ti leggo sempre, ok? Ho letto il sequel della Casa delle Voci, adesso non mi ricordo il titolo, e adesso appena finisco la sessione volevo finalmente leggere Madame Bovary, che da un po' che ce l'ho sott'occhio. E poi vediamo, comunque non ho
obiettivi. Dove ti porterà il cuore quest'anno di lettura.
Esatto.
Beh, bene, allora, siamo giunti a fine della puntata, vuoi fare qualche saluto allora?
Allora, saluto tutti quelli che mi ascoltano, saluto mio papà che in realtà è l'unico che mi ascolta e, no, in realtà, vabbè, anche dei miei amici a volte mi ascoltano, quindi vabbè, saluto tutti.
Beh, Samuele oggi ci deve ascoltare.
Samuele che sicuramente, esatto, lo legherò alla sedia di modo che ascolti questa puntata.
Perché, ascoltatori, l'aneddoto di come è nata questa puntata ha... Quest'estate?
Esatto, alla cena del mio compleanno ho portato alla luce questo argomento del consenso. Ovviamente i commenti sono stati ma non è vero, ma che cazzate, ma non si può più dire niente. Ecco, adesso
e finalmente... io ero l'intromessa nella tua famiglia,
esatto.
Stavo ridendo un botto. E quindi abbiamo pensato, no, ok,
facciamoci
la
puntata. Esatto.
Niente, allora, io invece saluto Elisa che mi ascolta sempre.
Ciao,
e
Elisa.
Mi dice sempre, ho ascoltato la puntata, è stata
E quello
molto
che fa i meme, come si chiama lui? Marco?
Sì, Marco.
Ciao Marco.
Ciao Marco. E niente, allora.
Seguiteci su Instagram, interlinea_radiostatale. La puntata esce tutti i venerdì alle 14 su Spotify e su Apple Music.
E su un botto di altre piattaforme.
E su un botto di altre piattaforme, esatto. E ci vediamo in teoria martedì prossimo.
In teoria
se poi
se ci
seguite,
ci
esatto, no. Se ci seguite rimarrete sempre aggiornati martedì prossimo dalle 11 a mezzogiorno.
E questa, per chi ci sta ascoltando live, è We Don't Talk About Bruno. But it was my world.